Infatti, le eresie e gli errori che riguardano il mistero dell'incarnazione del Verbo, tutte riconducibili a una negazione di Gesù, figlio di Dio, e della sua vera umanità o della sua divinità unita con l'umanità nella sola persona del Verbo, sono state in qualche modo tutte risolte, affrontate in modo definitivo, proprio trovando in Maria il punto di convergenza. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, un figlio nato da donna. Maria in sé ha risolto ciò che il pensiero umano non potrebbe risolvere, ciò che il pensiero umano non potrebbe concepire. Nessuna creatura umana è stata pensata in modo così elevato, così alto, da poter mettere insieme nella sua persona l'umanità e la divinità del Figlio di Dio. Quindi Maria, umile creatura, finita, nata nel tempo, ha potuto chiamare figlio mio il Figlio di Dio, l'amore eterno di Dio. E il Verbo di Dio, che da sempre è nel seno del Padre, ha chiamato madre una donna su questa terra. Questo è un'opera esclusiva di Dio, un dono che è fatto e che Maria, nella sua persona, ha in qualche modo concentrato e ce l'ha consegnato come la chiave di volta della storia più grande, come della storia di ciascuno di noi. Quando noi preghiamo a Maria, preghiamo lei, ci incontriamo con lei, sappiamo che nel figlio che ci porge c'è l'eterno amore di Dio che lei ha portato nel grembo e che ci ha consegnato. Ricordiamo, Maria quindi non è Dio, non la preghiamo perché santa come Dio, ma viene condotta a partecipare alla vita stessa di Dio, e per questo, come diceva quel responsorio, lei è potente e vincitrice contro ogni male, contro ogni inganno, svela la vera fede. Potremmo dire che una fede vera nel figlio è sempre una fede vera nella madre, e viceversa, chi ha una fede profonda e vera in Maria non può sbagliare nel credere nel figlio. È un sensus fidei radicato nel popolo di Dio. Maria mostra anche il compimento di ogni uomo. In lei si compie il destino a cui tutti siamo chiamati. Non tanto a diventare come lei, madre di Dio, ma in qualche modo, in qualche maniera Gesù, questo ce lo dice, partecipare in qualche modo alla pienezza della vita stessa di Dio, facendo quello che ha fatto lei. Domani vedremo come lei ci accompagna già adesso in questo cammino, quell'adesso su cui noi ci fermiamo nell'Ave Maria. Ma intanto noi preghiamo lei come la Santa Madre di Dio. E tutto ciò ci porta a dire questo. Possiamo dire a una creatura che essa è santa. La Chiesa proclama e ha i suoi santi. Possiamo crederlo di noi, possiamo sperarlo di noi, possiamo crederlo di nostri fratelli e sorelle. Quanti frati, quante suore, quante mamme di famiglia, padri di famiglia abbiamo incontrato, di cui possiamo dire lì in qualche modo un barlume della santità di Dio mi si è accostato, mi si è avvicinato. Possiamo sperarlo per noi e per i nostri fratelli se si realizzano quelle condizioni che diceva Gesù e che noi spesso vediamo realizzate in persone che ci sono accanto a noi, nel silenzio di una vita quotidiana, nel sacrificio e nell'offerta di una vita quotidiana, in una famiglia, in un luogo di lavoro, in un convento, in un monastero. Ci sono questi segni. Maria, ricordiamo, è madre di Dio, è madre di Cristo. È anche vero che lei è Ed è questo è importante perché ci collega a ciò che noi diremo in questi giorni. Lei è anche da quel momento sotto la croce madre nostra. Ma in che senso è madre nostra? Vedete, c'è tutta una riflessione biblico e teologica che cerca di cogliere in che modo e perché, per quale motivo la Chiesa può pregare Maria madre nostra. Bisogna far riferimento a delle immagini della scrittura e non tanto a quelle immagini bibliche dove ci viene detto della Vergine, pensate a Isaia 7, ecco la Vergine concepirà, brani che ascoltiamo in questo tempo di Avvento, no? Perché ci aprono al mistero che ci viene incontro del Natale del Signore. Oppure anche addirittura pensate al protoevangelo del libro della Genesi, di quella donna che insiderà il calcagno, che schiaccerà la testa a colui che gli insidia il calcagno. Ma quei testi biblici nei quali si parla di una figura molto particolare, che è la figlia di Sion. Ricordiamo che Gesù, in passi salienti in cui si rivolge direttamente alla madre, la chiamerà donna. Sulla croce, donna, ecco tuo figlio. A Cana, donna. E gli Evangeli fanno questo proprio per ricollegarsi a questa tradizione fondamentale dell'Antico Testamento. La figlia di Sion appare nell'Antico Testamento vergine, sposa e madre. La figlia di Sion è vergine pura che Dio si è conquistato. È la vera famiglia di Dio che incarna il suo vero popolo. La figlia di Sion, si evince dall'Antico Testamento, è la sposa che Yahweh prende come sua sposa. È ancora la madre da cui tutti sono nati. Là tutti siamo nati. Come non pensare al popolo di Dio, la figlia di Sion che diventa poi immediatamente, nella lettura patristica, prefigurazione della Chiesa, il nuovo popolo, umile, povero, purificato, lavato dal sangue dell'agnello, sposato a Dio e a Cristo stesso, e quindi Maria, cantata della Chiesa e dallo stesso San Francesco, ricordate, a Dio tu fosti ancella e madre e sposa. Maria madre, Chiesa madre. Maria vergine, Chiesa vergine. Maria sposa, Chiesa sposa. Maria santa, la Chiesa santa. Il Concilio Vaticano II fa sua proprio questa visione, dicendo che Maria primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza. E infine con lei la eccelsa figlia di Sion. Dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura la nuova economia. Quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare coi misteri della sua carne l'uomo dal peccato. E allora questa maternità di Maria, per noi oggi, dove la cogliamo? Dove ci viene incontro? Dove si rivela per me oggi il volto premuroso di Maria, madre e sposa di Dio, della Santissima Trinità? Nella Chiesa, innanzitutto. Nella maternità della Chiesa che sempre ci accompagna attraverso la parola di Dio, la liturgia, i sacramenti, l'annunzio della parola, il magistero. Tutto il capitolo ottavo della Lumen Gentium è tutto intriso di questo passaggio continuo da Maria alla Chiesa, dalla Chiesa a Maria. Ci viene incontro questa maternità nella devozione mariana, di cui la Chiesa non fa a meno da sempre. Pensiamo all'esempio dei nostri santi, Francesco e Chiara, l'amore dei nostri santi alla Madre di Dio. Ma questa maternità ci viene incontro in una chiesa che è qui e oggi per me, nelle chiese dove io vivo, nella chiesa dove noi viviamo, nella comunità dove noi viviamo. Io penso alle nostre realtà religiose, ai nostri superiori, le nostre abadesse, i nostri provinciali, i nostri superiori. Ci viene incontro questa maternità nei rapporti fra di noi, intrisi di una maternità profonda, l'uno verso l'altro. E allora, fratelli e sorelle, preghiamo con fede la madre di Cristo e la madre nostra, colei che nella fede ha generato, nella fede ha partorito Dio nella storia. Vorrei ricordare le parole di Agostino che leggiamo nell'ufficio delle letture il 21 di novembre. Maria proprio per questo è beata, perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha osservata, ha custodito più la verità nella sua mente che la carne nel suo grembo. Cristo è verità, Cristo è carne, Cristo è verità nella mente di Maria, Cristo è carne nel grembo di Maria. Conta di più ciò che è nella mente di ciò che è portato nel grembo. Maria ci insegna a custodire, accogliere, amare, generare in noi, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nella storia, il Figlio di Dio, e ci renda figli amorosi della Madre, di Lei, che ci ha generati alla vera vita, la sua Santa Chiesa, di cui Maria è immagine e modello sublime.